Fratelli, sorelle, amici, siamo di nuovo qui. Il Signore ha un messaggio per la nostra vita e noi dobbiamo apprezzare quello che il Signore vuole darci e vuole dirci. Oggi sono ormai 3 settimane che siamo chiusi dentro le nostre case e il tempo scorre, forse ci stiamo anche abituando piano piano, non lo so voi, ma è stato più dura nei primi giorni per me, ma la pandemia si sta diffondendo rapidamente in tutto il mondo e quindi è necessario stare a casa. Speriamo che in Italia il peggio sia passato, sia come numero di contagi che numero di morti, che sia iniziata cioè una fase discendente, ma nel mondo la situazione è molto, molto preoccupante. In situazioni così tragiche le persone fanno tante domande, si pongono tante domande e vorrebbero avere anche tante risposte. Perché sta succedendo quello che sta succedendo? Come o quando finirà? Che cosa c'è dietro tutto questo? Ci sono coloro che azzardano delle teorie addirittura complottistiche, dicono che tutto stato preparato e manovrato prima. Ci sono coloro che dicono invece che è un problema spirituale, che dietro tutto questo c'è Satana con i suoi piani e con la sua malvagità. Altri dichiarano invece che Dio attraverso questo tempo sta scuotendo il mondo. Allora io vorrei pregarvi, fratelli, di non dare ascolto, di ignorare completamente queste tantissime voci che si elevano per cercare di dare delle risposte. Risposte che a volte sono senza senso, senza capo né coda. Ci sono fanatici in questo tempo, ci sono iperreligiosi, ci sono saccenti della Bibbia, ci sono tanti falsi profeti. Non mancano queste categorie di persone e con tutti i mezzi tecnologici a disposizione non hanno problemi per far sentire la loro voce e farla sentire anche forte. Non date retta a chi parla come se lui sapesse tutto, come se fosse il depositario della conoscenza, sa ogni cosa. La Bibbia ci dice, ed è Dio che parla attraverso il profeta Isaia, Dio dice: i miei pensieri non sono come i vostri pensieri. Perciò per la nostra mente limitata è difficile comprendere, almeno è difficile comprendere oggi, mentre infuria la tempesta. Quando tutto sarà finito, solo quando tutto sarà passato, allora forse potremmo tirare le conclusioni, capire un po' di più e avere anche delle risposte. Ma fino ad allora, fratelli, ripeto, non date retta né a coloro che sono catastrofisti né a quelli che sono super ottimisti ostentando una grande fede. La parola di Dio nel libro del profeta Ezechiele ci fa sapere, il Signore che parla, lui pone delle domande proprio agli uomini e ci fa sapere che lui non prova nessun piacere nella morte dell'empio. E il Signore poi continua, questo è il verso 23 del capitolo 18, ma nel capitolo sempre 18, il versetto 25, egli continua e dice: voi tuttavia dite, la via del Signore non è giusta. Ascoltate ora, o casa di Israele, ma è proprio la mia via che non è giusta? Cioè il Signore dice, siete sicuri che sia io a sbagliare o sono piuttosto le vostre vie che non sono giuste? Nel verso 29, se avete la Bibbia davanti, potete leggere che il Signore ripete ancora questa stessa domanda con le stesse parole. Ma poi arriva la conclusione nei versi dal 30 al 32. E gli dice, perciò giudicherò ciascuno di voi secondo le sue vie, o casa di Israele, dice il Signore l'Eterno. Ravvedetevi e abbandonate tutte le vostre trasgressioni, così l'iniquità non vi sarà più causa di rovina. Gettate lontano da voi tutte le vostre trasgressioni che avete commesso e fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché mai vorreste morire, o casa di Israele? Io infatti, notate come dice il Signore, non provo alcun piacere nella morte di chi muore, dice il Signore l'Eterno. Convertitevi dunque e vivrete. Oggi nessuno è in grado di trarre conclusioni sicure, quantomeno sparare sentenze. L'unica cosa che Dio ci chiede di fare è pregare, è intercedere. E poi, come dicevamo prima, un giorno forse capiremo. Quindi facciamo molta attenzione a non scambiare l'arroganza di certuni come se fosse fede genuina. In questo tempo Dio ci chiama a vivere in umiltà. E dobbiamo avere insieme all'umiltà compassione delle migliaia di vittime a causa di questo virus, compassione delle loro famiglie per la perdita che hanno subito, pregare per loro, ogni giorno presentarci davanti al trono celeste per intercedere per i vivi, per pregare per i contagiati, per gli anziani sono quelli che sono, sappiamo, più a rischio, ma anche per i giovani. Non ascoltate nemmeno coloro che danno a Dio la colpa di tutto. Sono quelle persone che di Dio non si ricordano mai. Lo fanno solo quando le cose vanno male, ma non per chiedere aiuto, ma semplicemente per accusarlo. Ma io voglio dirvi questa sera, Dio è il nostro Dio, sia quando siamo bene, sia quando siamo malati. Dio è il nostro Dio, sia nella notte più buia o quando risplende il sole in pieno mezzodì. Dio è il nostro Dio sia che ci troviamo beatamente sulla cima di una montagna o seppure ci troviamo nello sprofondo di una valle. Dio è il nostro Dio. Se stiamo ridendo, se ci stiamo rallegrando, se stiamo festeggiando oppure se stiamo piangendo o se stiamo soffrendo. Dio è il nostro Dio oggi, con tutto quello che sta succedendo. Ed Egli sarà il nostro Dio anche nel futuro. Anche nel futuro, qualunque cosa possa accadere. Leggevo recentemente che in passato ci sono state tante epidemie devastanti, ma alla fine di ognuna di queste la Chiesa ne è uscita fuori più forte, cresciuta anche di numero. Il cristianesimo cioè si è diffuso più di altri periodi in quei periodi. Perché? Specialmente all'inizio, nei primi secoli della storia della Chiesa. Perché? Gli storici ci dicono che il motivo era perché i cristiani mostravano compassione, mostravano altruismo, mostravano generosità verso chi si trovava nel bisogno. Anche noi dobbiamo fare la stessa cosa. Voglio portarvi un esempio. Sono rimasto toccato in questi giorni nel sentire, nel vedere che i fratelli cinesi hanno distribuito mascherine in tutte le vie della città e così facendo hanno aiutato tante persone che ne avevano bisogno. Così colgo l'occasione per ringraziarli pubblicamente e voglio dirvi, facendo questo, loro hanno mostrato il vero volto del cristianesimo, hanno mostrato la luce, hanno mostrato l'amore di Cristo. Come credenti dobbiamo essere sensibili in questo tempo agli innumerevoli bisogni che abbiamo intorno a noi, fisici, morali, spirituali. Quindi non dobbiamo correre, come fanno alcuni, per paura ad ammassare cibo e beni di consumo dentro la nostra casa. Dobbiamo piuttosto preoccuparci e preoccuparci anche degli altri, perché questa è un'opportunità straordinaria in questo tempo per testimoniare della nostra fede, per innalzare Cristo, per far sventolare la bandiera dell'Evangelo. E io voglio esortarvi, perché ognuno di noi possa usare questo tempo per crescere spiritualmente. Oggi, come dicevamo all'inizio, sono 21 giorni che siamo dentro casa e per quanti altri ancora dovremo restare non lo sappiamo. Altri 21? Altri 40? Solo Dio lo sa. Ma a prescindere da quanto durerà questo periodo di isolamento, può essere comunque un tempo di grande opportunità per noi e non dobbiamo sprecarlo. Per esempio, in questo tempo, visto che quando siamo impegnati nelle giornate normali della nostra vita, col lavoro e con tante altre cose, preghiamo poco, in questo tempo possiamo imparare a pregare. Imparare nel senso che possiamo pregare nel modo giusto. Dico questo perché? Perché proprio stamattina stavo leggendo la meditazione in un libro straordinario che tutti conoscete, L'impegno per l'Altissimo di Chambers. Ed egli diceva proprio queste parole. Lui diceva, noi leggiamo libri sulla preghiera in cui ci viene in qualche modo detto che essa è pace, è serenità, che eleva il nostro spirito. Però non dovrebbe essere solo questo lo scopo della preghiera. Sembrerebbe quasi uno scopo egoistico. La preghiera, dice Chambers, deve essere sempre accompagnata dall'intercessione, che è cioè quell'arte di elevarsi nello spirito fino al punto di avere la mente di Cristo e solo in questo modo comprendere il bisogno di colei o colui per il quale preghiamo. E poi lui arriva alla conclusione e dice che noi assolutamente non possiamo adorare senza intercedere. Queste due cose, insomma, vanno sempre insieme. D'altronde anche Gesù, domenica scorsa abbiamo ricordato quello che diceva riguardo ai passeri, ma abbiamo ricordato che egli alla destra del Padre e intercede per noi. Poi nel capitolo 6, al versetto 31 dell'Evangelo di Matteo, egli ci dice «Non siate dunque con ansietà solleciti, dicendo che mangeremo, che berremo o di che ci vestiremo». Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Allora voglio tornare un attimo indietro a quella che era sono le parole che abbiamo ricordato di Chambers riguardo alla preghiera. Noi dobbiamo pregare perché nel momento in cui preghiamo per gli altri, questo significa intercedere, significa pregare per gli altri. Ma quando noi preghiamo per gli altri, Dio interviene e risponde anche ai nostri bisogni. Vi ricordate di Giobbe? Il libro di Giobbe è un libro particolare, un libro di sofferenza, è un libro che è veramente non facile da comprendere. Eppure nel libro di Giobbe, alla conclusione del libro, quando arriviamo al capitolo 42, ci dice una cosa che forse abbiamo letto tante volte, ma l'abbiamo letta di sfuggita, ma che voglio sottolineare alla vostra attenzione. Ci dice che Dio intervenne per aiutare Giobbe quando Giobbe pregò per i suoi amici. Giobbe 42,10, quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, l'Eterno lo ristabilì nel precedente stato. Così l'Eterno rese a Giobbe il doppio di tutto ciò che aveva posseduto. E allora, in questo tempo, mi rivolgo anche a voi, cari fratelli e sorelle anziane, e noi abbiamo un tempo che Dio ci dà ancora, che aggiunge anni ai nostri anni, ma questo tempo usiamolo per pregare per la Chiesa, per pregare per i nostri fratelli, per pregare per le nostre sorelle. Voglio dare una parola anche ai giovani. Giovani, non passate in questi giorni il vostro tempo solo sui social oppure sulla PlayStation, perché la Bibbia ci dice c'è un tempo per ogni cosa. Così, dedicate, sì, il giusto tempo a queste cose. Ma date al Signore anche del tempo della vostra giornata per pregare oppure per meditare un passo della Scrittura, per farvi un po' di cultura biblica, perché la conoscenza della parola di Dio vi assicuro, vi aiuterà nelle scelte che dovrete fare, nelle scelte importanti della vostra vita. Potete preparare anche dei piccoli o dei mini studi biblici, questo per prendere sempre di più dimestichezza e conoscenza della parola di Dio. Non dobbiamo dimenticare l'insegnamento prezioso che Gesù ci ha rivolto proprio nelle parole che abbiamo letto prima nell'Evangelo di Matteo. Ci sono delle priorità che il Signore dice che noi dobbiamo ricercare. Quindi non preoccuparci delle cose materiali, ma preoccuparci perché i tempi che stiamo vivendo ci annuncia sempre con una voce più forte che il regno, quel regno di cui Gesù diceva cercate prima il regno di Dio, sta per venire. Non abbiamo più tempo, sta per venire, Gesù insomma sta per ritornare. Questo regno che è dentro di noi oggi sarà presto manifestato su tutta la terra. E allora prepariamoci ad incontrare il Signore. Non facciamo che come quelle vergini stolte furono trovate non pronte, non preparate, addormentate perché non avevano olio nelle loro lampade. Sfruttiamo questo periodo per mettere olio nelle nostre lampade, sfruttiamo questo tempo per migliorare il nostro rapporto con il Signore. E perché no? Sfruttiamo anche questo tempo per conoscere meglio qualche fratello, magari chiamandolo al telefono, magari solo per un saluto, magari una parola di incoraggiamento, non so, o semplicemente per dirgli che gli vogliamo bene. Una cosa è certa, fratelli e sorelle, questo coronavirus sta cambiando il mondo e il mondo dopo questo periodo, quando supererà questo periodo, non sarà più lo stesso. Questo lo dicono tutti, questo lo sanno tutti. E quando tutto sarà finito, noi speriamo presto, preghiamo che sia presto, quando cioè potremo di nuovo radunarci insieme, incontrarci, allora scopriremo che sarà proprio così. Il mondo non sarà più lo stesso. Ma Gesù Cristo, la Bibbia ci assicura, rimane lo stesso. La sua potenza non è cambiata, la sua forza non è cambiata, la sua saggezza non è cambiata. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E perciò possiamo concludere cantando un alleluia al Signore. Possiamo concludere esprimendo dal nostro cuore questa grande verità. Grande Signore è la tua fedeltà. E con la preghiera che il Signore continui a benedire e a proteggere la nostra vita, vogliamo dare a Lui tutta la lode e tutta la gloria in Cristo, che è benedetto in eterno. Amen.